Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, ben ritrovati all'appuntamento del lunedì sera con Centrale Sport. Ci ritroviamo a commentare quella che è stata la giornata calcistica nel campionato di Serie D. E come al solito approfondiremo il discorso su quella che è stata la gara del Nardò. Nardò che dopo 4 vittorie consecutive interne ha dovuto cedere il passo al Manfredonia, nel senso che alla fine la gara con i Sipontini è finita in parità. Quindi dopo il pareggio con la Paganese in quello che era stato il primo impegno stagionale è sopraggiunto ieri questo con il Manfredonia. Continua comunque la striscia positiva che è giunta a 7 giornate, 5 vittorie e 2 pareggi, però è tornato a crescere il distacco dalla vetta, passato da 3 a 5 punti perché l'Altamura ha battuto il Fasano. Parleremo di tutto questo come ogni lunedì con Fernando Pero.
Buon ritrovati.
E con Maurizio Romanello.
Buonasera a tutti.
A grande richiesta.
E poi abbiamo anche un ospite, diciamo al momento, che ci osserva.
Ci osserva
e che poi forse interverrà nel corso della trasmissione, che è Antonio Cardone, che diciamo in gioventù ha vestito, no, la maglia del Nardò. Fernando, tu hai una memoria ancora
ai tempi di Giolitti.
No, parliamo degli anni 70, no?
Sì, parliamo. Vabbè, chi meglio di lui ce lo potrà spiegare quando è stato. Comunque era un talento emergente, Antonio, un protagonista di tanti campionati. No, vabbè, magari ripassiamo il microfono,
sì,
ce lo potrà dire.
Allora, così Antonio, giusto perché i nostri radioascoltatori possano un po' mettere a fuoco,
no?
Qual è stato il periodo in cui hai militato a Nardò?
Sì, era gli anni 70, però... Però è stato un talento che poi non è sbocciato.
Non è sbocciato, non ha avuto le opportunità probabilmente, perché ti hanno fra virgolette parcheggiato nei campionati minori limitrofi, perché non per adularti, ma per quanto ti ho conosciuto la tecnica era notevole, anche il fiuto del gol, insomma, quindi Antonio meritavi di altri palcoscenici.
Se lo dice Fernando.
Vabbè, ma anche Maurizio può testimoniare.
Sì,
quello
sì,
che
lo ricordo benissimo, lo ricordo.
Sì, parlavamo prima di quel famoso Nardò Berretti, perché all'epoca la squadra giovanile si chiamava Berretti, che arrivò quasi in finale, no?
Sì, arrivammo in semifinale, dovevamo fare la finale ad Abano Terme, poi perdemmo la famosa partita in Sicilia.
Dopo aver vinto quella in casa, se non sbaglio,
vinto,
no?
2-0 in casa, perdemmo ai supplementari 3-0.
Mi pare il Caltagirone era l'avversario, oppure
Cani Cattivi.
L'attuale squadra di Boniglia.
C'è anche questo legame.
Bel periodo.
Quindi poi la tua carriera come è proseguita, dicevamo?
Prima categoria.
All'epoca però la prima categoria
sì,
era
una promozione di oggi, diciamo, sì.
Ho capito. Va bene, magari ci risentiremo più avanti, okay, anche per ascoltare un tuo parere sulla partita di ieri tra Nardò e Manfredonia. Cominciamo a parlarne con Fernando. Un pareggio amaro, diciamo, perché davvero ieri tante occasioni non sfruttate da Nardò.
Guarda, io non so se i presentimenti possano poi diventare realtà, no? Però ci sono quelle situazioni ante gara che ti maturano delle sensazioni particolari. Allora, io ieri e per tutta l'antivigilia della partita non avevo questa fiducia nella vittoria che ho avuto nelle altre circostanze. Sono situazioni inspiegabili, percezioni, chiamiamole così.
Fernando è un sensitivo.
Sono un sensitivo, non ho la sfera di cristallo, però poi ci sono quelle situazioni che magari anche contro la legge dei grandi numeri, perché 5 vittorie in 6 gare, non sono spiegabili, non hanno una spiegazione, ma hai quella sensazione che poi che non maturi l'ennesima vittoria. Perché? Perché forse stavamo un attimino troppo euforici da questa situazione, dal fatto di aver scalato la classifica, e comunque c'era un avversario che fuori casa ha fatto più punti rispetto che in casa, un avversario da prendere con le molle, che comunque relegato nei play-out della classifica, probabilmente non è stato considerato per la sua reale forza, che non è che sia una forza diciamo
però questi hanno pareggiato a Barletta, hanno pareggiato a Fasano, quindi voglio dire, i presupposti c'erano tutti,
hanno fatto più punti fuori, quindi parlavo anche di questo, no? Però non è che mi sono sembrati questi radi Dio insuperabili, tant'è vero che sono stati martellati a partire dal quarto d'ora in poi, perché a loro concedo diciamo il primo quarto d'ora, non che abbiano preso in mano la partita, l'abbiano governata, ma nel primo quarto d'ora hanno dimostrato di non avere timore riverenziale nei confronti del Nardò, quindi facevano girare palla, facevano pressing su tutti i portatori di palla, hanno un attimino messo in ombra il nostro centrocampo, quindi concedo questa possibilità. Poi esce il Nardò, no? Nell'unica diciamo situazione pericolosa, lì intravedi la squadra, no? che ti punisce alla prima circostanza, e l'abbiamo fatto con Milli, tra l'altro in un'azione abbastanza piacevole diciamo per come stava disegnata, e qui voglio spendere un punto a favore di D'Ambros, che praticamente viene dileggiato da qualcuno presente di fronte a me, nel senso che non lo apprezza moltissimo, però
è stata
uscito,
l'unica giocata che ha fatto
quando
ieri.
È uscito, si è spenta la luce però in attacco, quel gol ha una matrice ed è D'Ambros che è andato a recuperare un pallone, che è andato a smarcarsi e a fare l'apertura sulla destra per Milli. Poi bravissimo il ragazzino, lo sentiremo fra poco perché sì, sarà ospite in trasmissione, bravissimo ad andare in percussione sul marcatore, a fare diciamo da scudo col corpo, a proteggere il pallone, a girarsi, a scambiare con Guadalupi, a metterla sotto la traversa. Però lì si è vista diciamo la natura della squadra forte, no? Che è la che ti punisce la prima circostanza, e lì abbiamo pensato, ho dato un calcio alla mia percezione, ho detto ma fortunatamente mi sono sbagliato, però non è così, no? Perché poi la partita dura tanto, ci sono anche gli avversari e non puoi essere perfetto tutta la gara. Infatti noi non siamo stati perfetti sia nel non proteggere quell'1-0 sia nel non chiuderla. Perché? Perché abbiamo concesso un unico errore, secondo me un po' pacchiano, se non vorrei dire madornale, perché sul finire del primo tempo, con il vantaggio di 1-0, non è che dobbiamo a tutti i costi chiudere la partita, no? Bisogna comunque organizzarsi anche nella battuta di un calcio d'angolo a favore, perché poi il Manfredonia poteva solo giocare di ripartenza a quel punto, no? Dovendo recuperare il risultato. Non so per quale circostanza, lo spiegherà mister Ragno e i suoi ragazzi, ci si è trovati nella condizione di subire un contropiede in cui si sono arrivati 3 contro 1 alla fine, e in cui l'unico a difendere era Milli, magari doveva essere qualcun altro pure a fargli compagnia o comunque a ostacolare l'avanzata sulla ripartenza. La sfortuna, perché poi sì, è vero, la forza della squadra, le circostanze negative, però poi quando la sfortuna si accanisce è sfortuna totale, no? Ci sono quelle situazioni in cui non riesci proprio a metterla dentro. Antonio me ne farà una ragione di questa disamina, perché voglio dire, tante partite tu puoi martellare e ossessionare la porta avversaria, non vuole saperne di entrare e non entra, e mi riferisco al colpo di testa di Urquiza, che secondo me fra tutte le azioni colpi di ieri, il colpo di testa di Urquiza secondo me è l'azione emblematica che descrive questa sfortuna, perché Urquiza di fatto ha fatto un colpo di testa eccezionale, ma ha avuto la sfortuna di centrare un calciatore sulla linea che secondo me sarebbero bastati 5 centimetri di spostamento della direzione di quel pallone, quel calciatore non l'avrebbe mai intercettato, perché è stato proprio casuale la sua presenza sulla linea, su quella traiettoria. Poi la sfortuna dove si è accanita ancora di più? Proprio sull'azione dell'1-1, cioè nel contropiede, dove tutti abbiamo gridato al potenziale fuorigioco, per me la rete è regolare, perché avendo la rivista, sì, mi sono fatto una ragione che la rete regolare. Però dov'è la sfortuna anche lì? Nel fatto che il calciatore abbia lisciato completamente il pallone. Se l'avesse toccato sarebbe stato scattato il fuorigioco, invece non l'ha toccato, magari lo toccava e la buttava fuori, perché non essendoci proprio arrivato, no? Se l'avesse fatto in maniera un pochino più marcata su quel pallone, non l'avrebbe magari tirato in porta perché non aveva la posizione giusta, e in quel modo non ha fatto generare il fuorigioco, perché di fatto non è intervenuto sulla traiettoria e l'altro si è trovato sempre in posizione regolare e l'ha depositata in fondo alla rete. Quindi questa è una sintesi della sfortuna massima, senza considerare il tiro di Gentile, che il tiro di Gentile è stato prima parato, poi si stava adagiando sotto il 7, il portiere l'ha smanacciato, il colpo di testa di Addai.
No, comunque sul tiro di Gentile anche lì a portiere battuto c'è il salvataggio sulla linea di un difensore, poi il portiere in seconda battuta, no, interviene.
Sì, però il salvataggio sul difensore non è casuale come sul colpo di testa di Urquiza, no? Poi il portiere lì, in maniera goffa, però riesce a intervenire e a mandarlo in calcio, cioè tutta una serie di circostanze in cui tu dici vabbè, oggi non è giornata, no? E proprio venendo qui in radio con gli amici adesso discutevo di quanto la componente fortuna sia importante, e mi riferisco a cosa, non so se gli amici anche all'ascolto l'hanno visto, guardiamo il gol di Croce della Gelbison di ieri, cioè lì è la fortuna che ti dice oggi devi vincere, oggi non devi vincere. Croce ieri con la Gelbison ha fatto un gol, tutti lo decantiamo come il puntero che ci manca, l'uomo d'aria, vabbè, ci sta, non discuto e non entro in queste situazioni, ma ieri Croce si è ritrovato un pallone che ha calciato in maniera sporca, il difensore del Bitonto ha messo la punta del piede davanti al portiere che stava raccogliendo la palla e l'ha deviata quanto basta per fare l'1-0, e lì a Gelbison ha vinto la partita, cioè c'è poco da raccontare. Magari in queste situazioni è racchiusa proprio la bellezza di questo sport, cioè il calcio è così, no? Non si vince ai punti, vince chi riesce a segnare. Noi ci siamo riusciti, ci siamo fatti arachiri, come si dice, no? su quella ripartenza, poi non siamo più riusciti a metterla dentro. Non riesco a dare colpe alla squadra, perché magari sono buono, sono ottimista, la penso sempre in maniera favorevole, difendo la squadra a spada tratta, però è così. La squadra ieri per me ha fatto la sua degna partita, la sua degna prestazione, è mancato solo il risultato. Alla fine l'esperienza mi insegna che devo accettarlo, che non posso stare male come il mio amico Maurizio, che si riprenderà solamente sabato.
Infatti Maurizio invece interpreta lo spirito più critico, no? Nell'analisi dei match, però prima sottolineavi come comunque il Manfredone fosse un avversario infido, no?
Sicuramente sì. Io non sono un sensitivo come Fernando, no?
Ma guarda che era condivisa la mia percezione.
Però mi sono accorto che non era giornata dopo i primi 15-20 minuti, perché innanzitutto secondo me la nostra squadra ha sbagliato l'approccio alla partita. E questo ha influito negativamente sui primi 20 minuti, forse anche 25 di partita. Abbiamo fatto il gol grazie a una grande giocata di D'Ambros, su questo devo dare atto a Fernando che ci ha visto bene, di D'Ambros, è stato bravo anche Milli a capitalizzare al meglio quell'occasione. E abbiamo preso gol in una maniera alquanto banale, perché insomma, non avendo le classiche torri, sono costretti i difensori a salire, e come ha detto Fernando qualcuno si è dimenticato di coprire il resto del campo. A me il Nardò ieri non è piaciuto molto, perché la prima mezz'ora assolutamente no. Nel secondo tempo abbiamo cercato di recuperare la partita, ma l'abbiamo fatto in maniera nervosa, quasi disordinata, nonostante la foga fosse quella giusta. È stato bravo il portiere, la fortuna, tutto quello che vogliamo, però la fortuna molto spesso aiuta anche gli audaci, no? E i cambi secondo me sono stati anche fatti un po' in ritardo, probabilmente perché sia Danna che Ferreira hanno dimostrato
giornata,
Sì, non era giornata, perché poi hanno dimostrato anche una forma fisica non al top. Di conseguenza, quando è uscito D'Ambros forse si è spenta la luce, però con quelli che sono subentrati non è successo nulla di nuovo.
Beh, non sono d'accordo, sai, su cosa? Perché l'ingresso di De Giorgi è stato molto,
sì, De Giorgi,
molto propositivo.
No, io parlo di quelli, sì, che noi definiamo attaccanti,
diciamo,
no?
Dei tre entrati, De Giorgi è quello,
sì,
che,
sì, sì,
che
sicuramente
ha,
sì,
avuto un impatto migliore.
Però abbiamo attaccato in maniera disordinata, secondo me, molto frenetica. E poi io non mi stancherò mai di dirlo, a noi ci mancano dei ruoli fondamentali nella squadra, ci mancano, al di là dei nomi altisonanti o meno, noi abbiamo bisogno di altro in attacco e abbiamo bisogno anche di altro a centrocampo. Non tantissimo, perché, però con due ruoli da coprire, noi in queste condizioni non lotteremo per vincere il campionato. Io non sono Nostradamus, però sarà dura riuscire a competere fino alla fine. Ce la possiamo anche fare, per carità, non dico di no, però la nostra squadra mi sembra incompleta e la frenesia, la fretta, la forma scadente di qualche giocatore ha influito negativamente sulla partita di ieri.
Sì, e poi c'era questo Manfredonia che, anche quando sembrava ormai...
Manfredonia il secondo tempo non l'ha giocato sui ritmi,
però,
si erano messi tutti dietro la palla.
Però nonostante questo c'è il gol annullato nei primi minuti,
sì,
no? In un'azione abbastanza pericolosa, e poi anche nel finale qualche,
sì,
incursione...
Sì, qualche incursione lì dello stuntman che hanno lì al secolo Luigi Calemme, no? Voglio dire, lui è molto bravo nel tuffarsi, molto bravo, però... qualche piccolo grattacapo ce l'hanno anche creato, abbiamo corso il rischio anche di perdere la partita.
Infatti alla fine c'è stata, purtroppo lì sulla tribuna di Matino non c'è una visibilità.
Certamente.
Proprio perfetta, e il Manfredonia attaccava dalla parte opposta.
Sì, però ti dicevo, Michele, nel secondo tempo non sono stati all'altezza del primo tempo, si sono,
sì,
messi,
sì,
tutti,
sì,
dietro,
sì,
la palla,
sì,
sono stati anche relativamente fortunati, è stato bravo il portiere in più di qualche circostanza, però mi sono piaciuti di più il primo tempo.
Sì, d'altra parte, insomma, poi è chiaro che quando la gara entra nel vivo, è chiaro che...
Poi c'è sempre la regola dei nuovi acquisti, che puntualmente in qualsiasi squadra vadano a giocare facciano sempre gol, questo succede sempre alle altre squadre, no?
Vabbè, non è che poi abbia particolarmente brillato,
non ha brillato,
diciamo,
però,
perché non è che...
Però
dire,
ha messo la palla in porta.
Era
lì, si trova.
Perché voglio dire, nella ripartenza, giusto che abbia partecipato.
Il gol forse l'avresti fatto anche te, l'avresti fatto.
Ma un po', forse più di uno.
Allora, sentiamo anche il parere di Antonio Cardone su questa prestazione di Nardò. Queste analisi critiche, secondo te, le avremmo fatte anche se il Nardò avesse vinto la partita, o magari è il risultato che ci porta un po' a guardare con occhio critico la partita di ieri del Nardò?
Non vedo critiche al Nardò. Ha giocato, quando una squadra ti fa 4-5 occasioni da gol pulite e poi non riesce a buttarla dentro, è pura sfortuna per me.
La sfortuna può essere una volta, due, ma non 4-5.
Queste sono quelle partite che puoi perdere tranquillamente.
Il portiere è bravo e lì non ci piove. L'occasione sulla linea, l'altra salvata sulla linea.
Ho capito, Fernando, io sono perfettamente d'accordo, però può essere sfortunato una volta, due, ma non 4-5. Cioè, significa che tu non hai la lucidità giusta per mettere la palla in porta, al di là della bravura del portiere, del palo, della traversa, della...
Tu sai benissimo che quando una squadra vuol vincere, attacca a testa bassa. E queste cose succedono, perché se non sei lucido sotto porta...
Io quello sto dicendo.
Vabbè, ma però devi attaccare, tu volevi attaccare per vincere la partita.
Ci vuole la lucidità. Io conosco calciatori che non toccano palla per 90 minuti, una ne beccano e una la buttano dentro.
Quando non arrivi in porta,
bisogna avere l'istinto killer.
Quando non riesci ad arrivare a creare occasione da gol, vuoi lamentarti. Il Nardò ne ha avuto abbastanza. Magari fosse tutte le domeniche così.
Infatti, il problema
con
è
con un risultato
specchio,
diverso,
no?
Chiaramente.
Cioè,
Eh sì, appunto, molto spesso poi no, è quando una partita, il risultato della partita non è quello che ci si attendeva, si calca un
avessimo
po' la
vinto,
mano,
no? Adesso staremmo
e purtroppo torna il discorso relativo al fatto che questo ritardo iniziale ci costringe a non poter rilassarci, a non poter perdere punti per strada, perché è bastato appunto non vincere una partita e il distacco dalla vetta è tornato
ad
essere di 5 punti, no? Con un calendario che adesso diventa anche più complicato, perché domenica si va a Fasano, poi ci sarà un altro scontro diretto con la Jelbison.
Dammacco, a proposito, Fernando, come mai ancora
Dammacco è recuperato, quindi ieri era rollabile, però voglio dire,
scelte tecniche,
bisogna anche considerare il fatto che in panchina bisogna portare gli under, certo. Mister ieri, a parte Furnari, cioè ne avevamo solo 4, Furnari compreso, quindi questo significa che proprio riducendo al minimo la presenza degli under in panchina, significa che uno dei 4 presenti sul campo deve comunque fare tutti i 90 minuti, cioè non è facile.
Quindi
gestire.
Quando sarà perfettamente arruolabile, al di là del fatto degli under o meno, noi avremo 4-5 attaccanti, non so più neanche quanti sono, no, cioè a quel punto qualcuno dovrà andare necessariamente ancora in tribuna.
Certamente, ricordiamo che inizialmente ci è andato Gentile.
Paradossalmente il reparto che abbiamo rinforzato di più è quello che sta venendo meno quest'anno.
Paradossalmente.
Sì, nel frattempo noi abbiamo in collegamento telefonico l'ospite che vi avevamo preannunciato in apertura di trasmissione. Si tratta del calciatore Nardò Stefano Milli, che mi pare è già in ascolto. Stefano, ci ascolti?
Sì.
Salve.
Sì, io vi sento.
Bene, buonasera.
Ciao.
Naturalmente.
Buonasera. Sì. Ciao Stefano, oggi sei stato praticamente, hai avuto la colpa di fare il gol e quindi sei stato
sei stato nominato.
No, è stato richiesto un po' da tutti, è stato ospite in
anche in altre trasmissioni.
In altre trasmissioni, sì, quindi.
Quindi voglio... è già ben allenato alle risposte.
Sì, è vero. Sì, farà un copia e incolla. No, vabbè, ma tu le fai originali le domande, quindi. No,
anche perché poi c'è già un radioascoltatore che ha posto una domanda e poi faremo successivamente a Stefano. Partiamo insomma da questa partita che stavamo commentando in studio. Abbiamo detto un Nardò, sì, che ha creato tante occasioni, ma che forse si è fatto un po' prendere dalla frenesia, che ha avuto forse poca lucidità in quella fase in cui è andato all'inseguimento del secondo gol. Cosa ne pensi?
Sì, sapevamo che comunque era una squadra che fuori casa ha raccolto più punti che a casa e ovviamente quando abbiamo preso il gol del pareggio nello spogliatoio ovviamente ci siamo detti di voler recuperare la partita e niente, il secondo tempo abbiamo passato diciamo la maggior parte del secondo tempo nell'area avversaria e il fatto forse di non aver trovato il gol del pareggio subito ci ha un po' portato quella foga di segnare che niente, alla fine non ci siamo riusciti, però niente, siamo concentrati alla prossima partita sperando di vincere col Fasano.
È mancata la gioia della vittoria di squadra, ma per te c'è stata la gioia del primo gol, no? In una prima squadra, perché sappiamo che in passato, nelle passate stagioni, hai giocato in settori giovanili importanti, sì. Quello del Lecce e quello del Cesena. Come hai vissuto questa prima gioia?
È da tempo che cercavo il gol, sono arrivato qui, mi sono messo a disposizione in un ruolo nuovo e nelle prime partite diciamo che mi sono un po' adattato, ho cercato di capire i movimenti da fare, come gestirmi e niente, penso che comunque più gioco in quel ruolo più capirò nel tempo come fare. Penso che comunque domenica sia stata la partita dove sono arrivati i primi risultati.
Sì, vuoi spiegarci appunto il tuo vero ruolo, quello che hai occupato insomma nel corso di questa tua carriera, sia pure breve?
Sì, principalmente ho giocato come esterno alto d'attacco oppure trequartista, comunque in un 4-3-3 o 4-2-3-1.
Sì, quindi proprio un giocatore con una grossa propensione alla fase offensiva, e quindi sì, passare al 3-5-2 e giocare da quinto è un mondo, possiamo dire, completamente diverso.
È stata una cosa nuova, però mi sono messo a disposizione della squadra e del mister e niente, ho cercato di imparare in più fretta.
Sì, parliamo un po' di questo tuo gol, che peraltro è stato bellissimo, no? Un'azione insistita, hai rubato palla all'avversario, poi lo scambio con Guadalupi, quel gran tiro, insomma, sì, è stato davvero un bel gol.
Sì, è stato un gol cercato, soprattutto perché arrivava questa palla dall'esterno, l'avversario se l'è fatta sfilare, io avevo già capito le sue intenzioni, niente, ho fatto l'1-2 con Luca, che è stato pure bravo a ridarmi il pallone, e poi l'unico modo per segnare era quella di alzare la palla, visto che davanti a me c'erano un paio di giocatori, e niente, è andata bene, meno male che ho segnato.
E qui c'è in studio, come hai sentito, anche Fernando Pero, c'è Maurizio Romanello, Antonio Cardone.
Ti faccio prima una domanda su una curiosità personale. Sull'esultanza, poi ti chiederò qualcosa, farò una domanda più seria. Quel gesto del dormire, se ce lo vuoi spiegare.
No, niente di particolare. In pratica, nello spogliatoio, certe occasioni magari non sono stato attento ad alcune cose che sono successe tra i miei compagni, allora ci ho voluto un po' schiettare su.
Ok, quindi sì, ho capito la dinamica di questa esultanza. In generale ti volevo chiedere come stai vivendo questa tua esperienza a Nardone, la tua prima esperienza nel mondo dei grandi, se quello che ti hanno raccontato sul Nardò e sul suo passato, sulla storia, sui tifosi e sul suo stadio, che spero conosceremo a breve, anzi conoscerai a breve, sta rispondendo a quelli che erano, diciamo, le tue idee, che obiettivi ti poni per il futuro?
Ovviamente prima di arrivare qua già conoscevo la piazza, sapevo che comunque ogni domenica lo stadio era bello pieno, fin da quando sono arrivato mi sono trovato subito bene, ho avuto tanti compagni che hanno cercato di inserirmi al più presto all'interno del gruppo, e niente, io spero di fare il meglio possibile questa stagione, di cercare di vincere il campionato, perché sarebbe il premio più bello per una squadra che io definirei famiglia, siamo proprio un bel gruppo.
Ok, su questo non avevo dubbi, perché un po', diciamo, relazionandomi un po' con tutti voi, lo avevo capito, no? Che il gruppo è sano, il gruppo è bello. Poi anche il gesto di domenica scorsa di Guadalupi, che ha sollevato la maglia di Ciraci, quasi di vicinanza nei confronti di un compagno sfortunato, anche quello fa parte di quei segnali, no? di compattezza che qualunque squadra debba avere. E comunque ti volevo chiedere, il fatto di esserti calato in una realtà fra i grandi, diciamo, che però era un po' distante dal mondo professionistico dal quale precedentemente hai militato, e oltretutto a volte anche partendo dalla panchina, che sensazione ti ha tornato a livello di scelte fatte, se ti ha fatto rimboccare le maniche, oppure che ne so, magari un iniziale sconforto, però poi fra te e te ti sei detto tocca a me, mi devo mettere in evidenza.
Sì, sicuramente una volta arrivato qua ho notato la grande differenza che c'era tra il campionato della primavera e questa categoria qua, quindi ho cercato sin da subito di rimanere umile, di cercare di lavorare e di aiutare la squadra in ogni modo.
Sì, non so se sì, volevo chiederti, abbiamo parlato del tuo gol che aveva dato il vantaggio a Nardò, e poi sei entrato da protagonista anche in quell'altra situazione, no? In occasione del gol del Manfredonia ti sei ritrovato a difendere praticamente da solo quel gol che avevi realizzato, quel vantaggio che avevi realizzato. È una situazione davvero strana, come mai ti sei ritrovato proprio te ad inseguire, mi pare, Arnaiz? Naturalmente eri già ammonito, hai cercato di temporeggiare nella speranza che arrivasse qualcuno, però arrivavano solo avversari e non compagni di squadra.
Sì, al calcio d'angolo io ero rimasto al limite, avevo alle spalle Luca e ovviamente l'ammonizione che avevo mi ha condizionato nel rincorrere l'avversario. Poi non siamo stati proprio molto reattivi a tornare, al contrario degli avversari. Quando Arnaiz ha fatto il passaggio era un 3 contro 1 in pratica, e quindi sono riusciti a far gol.
Sì, dicevo di un radioascoltatore che ci ha scritto perché ti rivolgessimo quella che è la sua domanda, si riferiva proprio a questo aspetto, no? Al fatto che eri stato ammonito, quindi eri a rischio espulsione. Il radioascoltatore chiede se ti sei fatto un po' sopraffare dall'agonismo di una gara ostica e se la sostituzione poi operata da mister Ragno nel secondo tempo è da mettere in relazione proprio al fatto che rischiavi magari con una seconda ammonizione di essere espulso.
Sì, ovviamente giocare da quinto con un'ammonizione è ovvio che ti condiziona la partita, perché è un ruolo dove in certe situazioni serve far fallo, e comunque ritengo comunque giusta la sostituzione in un momento in cui se commette un altro fallo l'arbitro me l'aveva già accennato che comunque sarebbe stato l'ultimo.
Oltretutto ti è capitata la situazione, inizio secondo tempo c'è stato una situazione in cui hai fatto fallo, un attimino ce la siamo temuta, però poi ci è andata bene. Però sei stato anche
infatti
protagonista,
l'arbitro mi ha detto che quella era l'ultima
chance
che avevo.
Ti stavo dicendo, ieri proprio era la partita in cui se c'era un protagonista eri proprio tu, perché purtroppo c'è stato anche quell'incidente col Babaji del Manfredonia, no? Dove diciamo il tentativo di proteggere la palla perché andasse in fallo laterale purtroppo ha determinato la perdita dell'equilibrio di quel ragazzo che è andato a sbattere di peso sul cordolo della panchina, quindi anche lì c'è stata una situazione un pochino tragica, chiamiamola così, perché sul momento ci siamo un pochino messi, io un po' meno, le mani nei capelli, sperando che non fosse successo nulla. In realtà poi questo ragazzo, abbiamo avuto contatti con l'addetto stampa del Manfredonia, sembra che non abbia avuto alcuna lesione se non un dolore fortissimo sul momento, però anche lì voglio dire il protagonista sei stato tu, quindi quasi a dire di una partita che se c'è da ricordarla basta scrivere Leonardo Manfredonia fra apri parentesi, scrivi Milli, chiusi parentesi,
perché è entrato in tutti gli episodi più importanti
e ci ricordiamo di tutto
della partita, insomma. Stefano, per chiudere, come hai un po' detto, no, l'impressione di questo campionato, hai già avuto modo di osservare qualcuna delle pretendenti alla promozione, l'Altamura, il Barletta, che ruolo pensi possa avere il Nardò in questo campionato, e poi proiettiamoci anche sulla prossima gara, quella di Fasano di domenica prossima.
Sì, onestamente la nostra squadra, come l'abbiamo dimostrato, è una squadra che se la può giocare fino all'ultimo. Ovviamente è un campionato dove ci sono diverse squadre che possono vincerlo, però per me noi possiamo dire la nostra. Quanto riguarda la partita domenica prossima, è una partita molto molto importante per noi, perché abbiamo perso 2 punti e vincere col Fasano ci permetterebbe di avvicinarci all'Altamura, quindi dobbiamo cercare di essere liberi di testa, scendere in campo e cercare la vittoria.
Bene, allora ti ringraziamo Stefano per la tua disponibilità, per questi straordinari mediatici cui ti ha costretto il qui presente Fernando.
Fai gol domenica, riproponiamo il tutto.
Vabbè, penso che sarebbe un sacrificio bene accetto, no? Per mettere di nuovo il suo nome nel tabellino dei marcatori. Grazie ancora, buona serata.
Grazie
e buon proseguo di campionato.
Stefano. Grazie a voi.
Salve. Allora, torniamo in studio per, insomma, in effetti, come diceva Stefano Milli, no? Da attaccante esterno a dover adattarsi in questo
forse
ruolo.
Forse mi sono perso qualcosa prima. Lui ha detto che si sta adattando a questo.
Sì,
il suo ruolo naturale invece qual è?
Attaccante esterno, trequartista. Quindi un 4-3-3 sarebbe un'ala sinistra, sì. No? Perché lui mi pare sia sinistro di piede. Quindi non è semplice, no? Non è semplice adattarsi in questo ruolo.
No, assolutamente no, perché insomma poi è dura per tutti, dagli under e anche per i senior, alla luce dei fatti.
Chiaramente.
Ci ha scritto anche Mimino Zinzeri, che ascolta la nostra trasmissione, che plaude all'analisi di Maurizio Romanello. Per quanto
Mimino
riguarda...
è un amico. Mimino caffè pagato.
Lo inviteremo in trasmissione.
Per quanto riguarda quello che dicevi su ciò che manca all'organico di Nardò per poter essere considerato.
Ma gliel'ha suggerito Mimino,
ovviamente.
e Mimino Zinzeri dice che oltre ai ruoli di cui hai parlato te, servirebbe anche un 2004, un 2005.
Certamente, quello mi era sfuggito, grazie Mimino.
E quindi insomma,
comunque, speriamo nel mercato di riparazione.
No, oltretutto voglio dire, l'avevamo in casa, però purtroppo Ciraci è stato sfortunatissimo, è il secondo infortunio da quando è iniziato il campionato, e quindi
non
dobbiamo fare di necessità virtù.
Speriamo per poco, perché poi
però,
il mercato è sempre aperto.
Sì, il mercato è sempre aperto. Io vedo le squadre, altre squadre che si stanno rinforzando. Io non so, secondo me la sorpresa, cioè non la sorpresa, la squadra più produttiva in questo momento è il Casarano, che si è rinforzata ulteriormente con l'acquisto di Corvino, e quindi al momento il Nardò non lo vedo allo stesso livello del Casarano. Non so quali sono le intenzioni della società, non lo sa forse neanche Ragno, perché lo ha dichiarato pubblicamente ieri nell'intervista, no? Però già il fatto stesso che abbia detto che si deve sentire con i vertici societari significa che anche lui forse ha adocchiato qualche piccola pecca nella formazione che poi lui stesso in fondo ha creato, no? E quindi sì, il Nardò per essere competitivo al massimo ha bisogno di quei giocatori di cui dicevo prima.
Sì, diciamo che
magari tagliandone qualcuno, mi dispiace, però voglio dire,
è chiaro, poi la rosa non può essere,
no,
così
non può essere sconfinata. Al momento noi abbiamo dei seri problemi con i giocatori d'attacco, un po' per infortuni, perché insomma gli infortuni sono stati,
perché
una
poi
costante.
Bisogna pur dire che Ferreira, D'Ammacco praticamente è come se non avessero mai giocato.
Sì, però secondo me servirebbe, io questo lo dico spassionatamente, per carità, non è una critica nei confronti di niente, di nessuno, però a noi servirebbe un attaccante con determinate caratteristiche che noi non abbiamo, Michele. A noi manca il centravanti che faccia sportellate, forte di testa e che abbia anche un po' di piede, no? Oltre che un po' di testa. E quindi i quattro che noi abbiamo mi sembrano più o meno simili tra di loro, e quindi secondo me alla lunga si stanno rivelando uno il doppione dell'altro.
Sì, su questo argomento ascoltiamo anche il parere di Antonio Cardone. Cosa servirebbe a Nardò ora che si apre il mercato?
L'attaccante che chiede Maurizio d'aria, lui chiede un attaccante d'aria, ma il gioco del mister non attacca in massa come dovrebbe.
Sì, in effetti, diciamo, si continua a dire che all'Ardò manca un attaccante con certe caratteristiche, però dobbiamo pur considerare che nel gioco di Ragno non è proprio previsto un attaccante, né lo si può prendere per utilizzarlo magari 10 minuti, 15 minuti.
O prenderlo per il gusto di prenderlo, assolutamente no. Anche perché poi, se proprio vogliamo essere pignoli, oltre all'attaccante, in quel centrocampo manca
cioè è un giocatore con quali caratteristiche?
Ma io con le caratteristiche, vabbè che poi alla fine può darsi pure che sia ancora un attaccante, uno con le caratteristiche di Strambelli, no? Cioè l'uomo che ti crea la superiorità, l'uomo che faccia il passaggio filtrante, l'imbucata, uno che dia la possibilità a uno bravo di testa o a uno che sappia tirare in porta a vedere la porta, no? Cioè Carini non si discute perché è un under meraviglioso, dà tra alti e bassi il suo, lo dà alla grande. Guadalupi io lo vedo bene come centromediano metodista, Guadalupi non può fare il rifinitore. Gentile,
diciamo, è il calciatore con le caratteristiche più si avvicina,
che dovrebbe incarnare le caratteristiche mancanti, però è un buon giocatore, per carità, però insomma,
e finora comunque non è stato utilizzato proprio in quel ruolo, no?
No, assolutamente. Però secondo me, con questi due piccoli grandi ritocchi, stiamo parlando in senso astratto, per carità, no. Per mettersi sullo stesso livello delle squadre più forti. Noi sulla carta tutti ci avevano indicati come lo siamo, non è che siamo una squadra di Pellegrini, però l'avrei costruita con un pochino più di attenzione.
Sì, probabilmente in qualsiasi squadra si sente l'esigenza di qualcosa che manca, come magari lo stesso Casarano, dicevi.
Adesso a me per esempio sta mancando tanto la Peroni.
Manca la Peroni.
Va bene, allora adesso è arrivato il momento di fare una pausa per consentire a Maurizio di cercare
magari
in giro
cercare
una Peroni. e quindi ascoltiamo l'intervista post partita di Mister Ragno.
Alla fine del primo tempo va a pesare, poi nel secondo tempo il Nardo ce la mette tutta, ma alla fine non ha bisogno di
stare. Sono arrabbiato soltanto per una cosa, che noi siamo organizzatissimi sulle pagine attive e prendo la ripartenza 46esimo fa rabbia perché come ho detto, noi ci diciamo tutto, forse la foga di voler chiudere la partita per 2-0, sapevamo che loro soffrivano un po' anche qualche palla inattiva, quindi sono andati a saltare in 6, però su 1-0 penso che insomma dovevamo gestire meglio quell'unico errore che abbiamo commesso, perché penso che sia stato un unico errore. Noi sia nel primo tempo che nel secondo tempo abbiamo creato tante palle gol, abbiamo sperato tanto sotto porta, parte del portiere, salvataggi sulla linea, la palla non è voluta entrare. Non ho da rimproverare nulla ai ragazzi, perché hanno fatto, chi ha giocato il primo tempo e chi il secondo tempo, hanno fatto benissimo. Queste sono partite che poi, se non le chiudi, rischi, ecco, che con un errore che commetti, alla fine le pareggi pure. Anzi, nella mia esperienza posso anche dire che nel secondo tempo, se concedi qualche ripartenza, rischi pure di perderle. Noi siamo stati bravi a non concedere nulla, però abbiamo creato tanto, ma non siamo riusciti a buttarla dentro. Penso che la partita che dovevamo fare l'abbiamo fatta. Dispiace, perché forse oggi rispetto ad altre gare abbiamo creato di più, ma non siamo riusciti a portare a termine i 3 punti.
Sì, mister, ha ancora un marcatore inedito, Milli, ma si sente, no, la mancanza dei gol degli attaccanti?
Bah, si sente. Noi questo è un campionato dove difficilmente troverai un attaccante che fa i 20 gol abituali che sappiamo che ogni anno, o meglio, fino a qualche anno fa ci poteva essere. Adesso il capocannoniere dice con 14-15 reti, quindi però abbiamo creato, a me è importante arrivarci. Poi se non siamo riusciti a portare a termine la partita è anche stato un pizzico di sfortuna, perché oggi ci sono state tantissime palle, tantissimi salvataggi sulla linea, cioè oggi ne ho visti tanti, almeno 4-5, però ripeto, io direi, credo che insomma la squadra oggi meritava più di altre occasioni tre punti.
Mister, una partita che doveva essere gestita con accuratezza e intelligenza, invece abbiamo visto il calcio fuori dal lato abbastanza nervosi, tant'è che hanno subito parecchi cartellini.
Bah, i cartellini sono stati tutti per falli, io penso che alcuni, almeno nel primo tempo, non c'erano. L'arbitro è stato un attimino, forse l'unico errore che ha commesso, che è stato leggerino in su alcuni cartellini gialli, che hanno condizionato poi anche l'andamento, perché poi avere nel primo tempo tutta, quasi tutta la fascia destra, Urquiza è stato ammonito, Migli è stato ammonito, Adda è stato ammonito, nel secondo tempo non ti puoi permettere più di fare un fallo diciamo evidente, perché poi ci poteva essere l'espulsione, quindi abbiamo cercato di togliere subito Urquiza e Milli, di far rimanere a Dai, che mi serviva anche sulle palline attive. Però per il resto ritengo che la gestione della gara sia stata una gestione ottima. Quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, ci è mancato soltanto chiudere la gara. Questo è l'unico errore che abbiamo commesso. L'errore in fase difensiva è stato quello del 46esimo, che noi non lo commettiamo mai, però queste gare servono anche per imparare dall'esperienza. La prossima volta penso che non lo faremo più, e poi c'è il rammarico di non aver chiuso forse con un po' di cattiveria in più sotto porta, quelle palle potevano benissimo entrare.
Nel divertire non c'è stata la forza di portare forse al finale, forse.
Ma loro si difendevano con tutti dietro la linea della palla, loro erano bravi. A un certo punto si sono messi a 5, era un 5-4-1, noi abbiamo cercato di girare palla in tutte le zone del campo, ma penso che l'abbiamo fatto, noi abbiamo creato. Quando non si crea allora è preoccupante, quando invece si crea, e ripeto, ci è mancata forse quella cattiveria che in alcune circostanze quella palla invece di finire sulla linea finiva in rete, però per il resto ritengo che per scardinare un po' la loro difesa, i loro centrocampisti, dovevamo girare palla da una parte all'altra, quello che abbiamo fatto soprattutto nel secondo tempo con forze fresche, ma sapevamo che le difficoltà che potevamo trovare erano che loro non ti concedevano nulla, hanno anche una difesa abbastanza rocciosa e ci hanno concesso parecchie palline attive. Forse ti smentisco su quello che hai detto, perché pressare alti ha significato avere tanti calci d'angolo nel secondo tempo, io penso che ne abbiamo avuti assai, quindi quello dimostra che insomma la squadra voleva in tutti i modi vincere questa gara. Non ci siamo riusciti perché appunto tra parate del portiere, salvataggi, imprecisione nostra, perché noi abbiamo sbagliato anche dei tiri molto più diciamo più semplici, li abbiamo fatti diventare difficili. Penso che tutte le occasioni che abbiamo avuto sia nel primo tempo che nel secondo, alla lunga potevamo dire che questa era una vittoria meritata.
Questa domenica c'è un derby importante, come ci arriva la squadra con questo derby?
Ma ci arriva con entusiasmo, perché noi alla fine non è che abbiamo perso, abbiamo pareggiato, abbiamo cercato di vincere, non ce l'abbiamo fatta, veniamo da 7 risultati consecutivi, 5 vittorie, 2 pareggi. Calcolando che nelle ultime 9 abbiamo perso soltanto una partita, mi sembra, a Casarano, poi per il resto c'è stata prima di Casarano, mi sembra, la vittoria col Barletta. Quindi ritengo che il nostro cammino, anche se iniziato in ritardo, è un cammino positivo, si va avanti, stiamo tutte lì, dobbiamo cercare di trarre punti da tutti i campi. Non vediamo l'ora di tornare al campo nostro, abbiamo bisogno anche del campo nostro, del nostro pubblico che deve essere ancora più numeroso. Poi ritengo ci soffermeremo un attimino con la società per capire un po' tra 15 giorni che inizia il mercato cosa ci può servire, e poi penso che l'obiettivo dobbiamo cercarlo di continuare a raggiungerlo, perché ripeto, noi siamo un buon gruppo, quindi ritengo che la società con me e i ragazzi, dove mi ha fatto tesoro del campionato lo scorso anno, devo cercare di riconfermare quello che di buono è stato fatto lo scorso anno.
Grazie. Allora, siamo tornati in studio, diciamo che l'argomento mercato ha sollecitato i nostri radioascoltatori. C'è Alessandro Granatino che dice forse bisognerebbe sacrificare qualche over a dicembre per muovere il mercato, non so cosa ma, ne pensate.
Chiaramente voglio dire è facile, no, dire queste cose, e secondo me una lettura di questo girone d'andata con gli utilizzi dei calciatori e con il rendimento, tutte le società se lo fanno, no? Quindi anche il Nardosi farà i suoi debiti bilanci da questo punto di vista e vedrà se ci sono degli over che giocano poco, che non sono funzionali e che possono essere rimpiazzati. Quindi diciamo è una domanda legittima, ma è una risposta altrettanto.
Non è neanche facile farlo.
Anche perché dire, se non c'è poi il consenso del calciatore, non esatto. Lo si può allontanare così sì, di forza.
Diciamo che là ci sono altre dinamiche che vanno valutate, no? Ma questo diciamo fa parte del retrosportello. Però il mercato le soluzioni si trovano sempre nelle scelte.
L'anno scorso il Nardò sistemò la squadra a dicembre, se ti ricordi, no?
Sistemò a dicembre perché venivamo da una pareggite e l'ingresso di Montinaro, soprattutto di Addae, esatto. E anche Ferreira, che si dimostrò sì. Funzionale subito al progetto.
Voglio dire, prima di dicembre il Nardò andava a corrente alternata,
no,
molto
no,
alternata.
Andava a corrente costante perché era la squadra sì, che prendeva però... meno gol e che faceva pareggite dappertutto.
Diciamo che
prendeva meno gol, ma non segnava mai.
No, quindi. Ma quel Nardò comunque aveva ancora un punto in più rispetto al Nardò di oggi, nonostante tutti quei pareggi.
Ah, sì, perché noi abbiamo avuto un inizio poco felice, no? Quindi è chiaro che sia così. Forse la classifica non la ricordo dopo 12 giornate l'anno
sì,
scorso.
Sì, praticamente alla dodicesima giocammo...
Rispetto alla prima, quello di
sì,
distacco.
Sì, più o meno il distacco era simile, 5 punti.
5 punti, però...
Alla dodicesima...
Comunque lo dicono in tanti ed è giusto che sia così. Cioè, a dicembre inizia, a gennaio inizia un altro campionato. No?
Dicembre e gennaio,
sì, esatto.
Vabbè, allora, intanto il mercato è sempre aperto perché da quest'anno certamente. C'è la novità del contratto di lavoro che può essere rescisso e quindi... Il fatto che il Corvino della situazione passi dal Campobasso al Casarano o che il Melillo del Nardò passi alla squadra campana è tutta una novità diciamo legislativa, sportiva abbastanza nuova, quindi c'è sempre sto mercato aperto. Chiaramente devono come posso dire, queste però sono le situazioni limite, no, di questo mercato sempre aperto, mentre quello ufficiale che prenderà il via il primo dicembre sarà di un altro tipo di politica e di progetti delle varie società e in questa ottica si inserisce la risposta al signor Granatino quando anche il Nardò farà le sue giuste valutazioni. Quindi
sì, poi abbiamo un Mimino Zinzeri scatenato, forse la presenza di Maurizio in
sicuramente
studio.
La presenza di Maurizio
la colpa è sempre di Maurizio.
Dice che ci sono alcuni giocatori che Ragno vorrebbe portare a Nardò ma che poi sistematicamente vanno a finire altrove, non...
Ah, magari sarà successo con, io ricordo che Ragno seguiva molto Croce, no? L'attuale
sì, qualche diciamo è il capocannoniere del campionato.
Esatto, ma questo è, lo sto usando come termine, come esempio, perché chiaramente Ragno avrà cercato anche di portare altri calciatori che chi per un motivo che per un altro non sono arrivati a Nardò, no? Quindi non, tutti gli allenatori hanno i loro...
E poi comunque diciamo tutti quelli che sono venuti con il placet di Mr.
Certamente,
Ragno, no?
Certamente, la squadra credo che l'abbia costruita.
Ricordiamo
lui,
che a Nardò sono arrivate le due punte della squadra che ha vinto il campionato, voglio dire, non è che Dammacco e Danna stiano venendo dall'eccellenza o dalla
sì,
promozione, cioè, sono venuti dalla squadra che ha vinto il campionato di Girone H l'anno scorso. Quindi,
certamente.
Poi una stagione sicuramente non è quella... uguale all'altra e si veda il capitolo Ciraci che io metto su tutte come diciamo Zenit e Nadir del rendimento, no? Perché pure, questo ragazzo se fosse stato a tempo pieno disponibile per il Nardò sulla scorta dell'esperienza maturata l'anno scorso,
Ciraci è cresciuto in maniera esponenziale.
Pensiamo un attimo se l'avessimo avuto integro sulla scorta del campionato fatto l'anno scorso, sull'esperienza
maturata.
Purtroppo
quelli sono i rischi del mestiere.
diciamo che la rosa del Nardò è, io la vedo abbastanza importante, sicuramente da perfezionare.
A questo mi riferivo quando dicevo che sarebbe dovuto, si sarebbe dovuto costruire, ma questo non è una critica nei confronti di Ragno, perché come hai detto te si è affidato a giocatori di un certo peso, di una certa caratura, con un pochino più di attenzione a livello tecnico. Non capiscimi quello che voglio dire?
Sì, capisco. E allora io dico anche un'altra cosa. Un pochino ho vissuto, no, con la segreteria anche le dinamiche del calciomercato. Io volevo far capire ai nostri ascoltatori quante richieste sono capitate ad Addae. Allora, Addae l'anno scorso è stato dipinto come il mostro della categoria, praticamente era one man band, no? Quello che faceva tutto in una partita.
L'MVP.
Cioè, Addae era il fulcro, l'epicentro della squadra, proprio, cioè, partiva tutto lì. Allora, Addae a fine stagione si è scatenata un'asta nei confronti del calciatore.
Ma credo che sia successo anche con altri calciatori.
Ma si è scatenata un'asta nei confronti di Addae, è un esempio che sto facendo.
Sì.
Il Nardò lo ha trattenuto con tantissimo sacrificio, cioè non forse questo passa inosservato, qualcuno se ne dimentica questi particolari, però quando costruisci una squadra forte con intenti dichiarati di quantomeno di confermarti, non puoi dire non lo abbiamo fatto, perché guardando Rosa del Nardò questo progetto è stato suggellato, non nella conferma della rosa, e anche con queste situazioni, perché ribadisco, per trattenere anche lo stesso D'Ambros e Ferreira, trattenerli non è stato facile, perché su questi calciatori, cioè, tante squadre hanno puntato gli occhi, tante squadre che volevano vincere il campionato lo hanno richiesto. Addae, anche Guadalupe, se vogliamo, ma Guadalupe è stato più un atto d'amore.
Certo, veniva da un infortunio serio.
Sì, però è un calciatore.
Non si,
no?
Discute, assolutamente.
Un calciatore, si vede che
quando, ad avercene così.
Ad avercene, quindi voglio dire, ricordiamo che ha un passato da professionisti, no? Anche se lì c'è stato, come posso dire, un gesto di carineria. Da entrambi, no? Bilaterale di Guadalupe, che si è voluto confermare con Nardò, perché il Nardò in un momento difficile della sua carriera gli ha offerto il rinnovo.
Contratto al buio,
cioè, voglio dire, anche non dico stare attenti a dare giudizi, perché tutti i tifosi possono dare e devono dare dei giudizi ed essere critici nel modo giusto, no? Però dobbiamo avere una panoramica a 360 di tutte le situazioni. Allora guardiamo la nostra rosa, e io sfido chiunque a dire che è una rosa che non può confermarsi. Ripeto, va perfezionata sicuramente, e non mancano per me le competenze, poi che se ne dica, può piacere Corallo, non può piacere Toma, ognuno ha le sue simpatie, però quando vai a pescare il ceccarini della situazione, lì lo scouting ce l'hai, voglio dire, non è che ti trovi il calciatorino che viene qui ed è un pesce fuor d'acqua, no? Voglio dire, anche lì ci sono attenzioni e anche lungimiranza nello scegliere le persone. Io oggi sono contento di questo che sta facendo questa squadra. Aspetterò il mercato di dicembre per fare una valutazione finale, per dire se abbiamo la possibilità o meno di essere protagonisti in fondo e fino alla fine come attori principali. Dopodiché ne parliamo a fine campionato di come sono.
Bisogna vedere sempre cosa ne pensa il mister e cosa ne pensa la società, no?
Chiaramente, però voglio dire, oggi nel mercato di dicembre tu non andrai a infoltire una rosa già numerosa, no?
Ah, magari a sfoltirla, sì.
Ma la bilancerai con delle uscite,
certamente,
voglio dire, poco funzionali, con degli ingressi che si pensa che possono essere funzionali.
Quello successo l'anno scorso, no? Andarono via Agnello, Lucatti, adesso forse mi sfugge.
Ma è sempre
altro.
Così, cioè, voglio dire, questo genere di politica fa parte di tutte le società. A dicembre è il momento in cui ci si siede e si fa un bilancio. Stiamo rispettando gli indirizzi di inizio stagione? Sì, no. Se sì, allora confermiamo ma puntelliamo, se no stravolgiamo, cioè
magari dire. Poi ci saranno le squadre che daranno addio ai sogni di gloria, quelle che sono attardate, no? E allora sì, a quel punto si scateneranno, sì, poi qualcosa. Le reazioni a catena che permetteranno a, a Tizio, Caio e Sempronio di,
guarda,
di muoversi.
Io, allora, qualunque squadra farà questo coso, anche la, la, la più in crisi, certo, economicamente di risultati, si metterà a tavolino e dire vabbè, conserviamo il titolo, abbiamo speso 100, riduciamola a 10, perdiamo tutte le partite, però ripartiamo dall'eccellenza. E anche questa è una politica, no? E la faranno tutte le squadre, chi, chi con l'acqua alla gola, chi con l'intenzione di confermarsi, certo, chi con, certo, l'intenzione di vincere. Poi se il casalano della situazione, che beati loro, non hanno mai avuto problemi di bilancio, riescono a prendersi i Corvino della situazione e magari a farne arrivare altri, che dico, bravi loro, voglio dire, no, noi questa fortuna costante nel tempo
anche
non l'abbiamo
poi
mai avuta.
A parte Corvino della situazione, sarei curioso di vedere poi tutti insieme, non è che li può fare,
sì, infatti,
giocare,
poi
no?
C'è anche questo problema, no? non è detto che sia semplice,
avrà
gestire,
5, 6, 7
perché forse,
no?
Casarano, che ha fatto una politica diciamo molto pratica, no? Quest'estate, nel senso che non ha speso, non ha preso tutti quei nomi altisonanti, forse adesso sta un po' ricadendo in quell'errore, sì, che, sì, che lo ha determinato poi dei fallimenti,
ma
clamorosi
pure che il,
nelle scorse
che farà
stagioni,
delle uscite a dicembre, no?
Molto probabile, perché
che
tutti
pioveranno delle richieste da parte dei calciatori che gioco forza si siederanno in panchina e diranno mi dispiace, io voglio giocare, vado via.
Sì, naturalmente oltre al mercato sappiamo l'altro argomento che sollecita e solletica l'interesse dei tifosi è quello relativo allo stadio, per cui è giunta la, come ogni settimana, una domanda relativa allo stato di avanzamento.
Questo
dei
è un
lavori.
Modo per dire guardatevi il podcast della settimana scorsa.
Dai, diciamo, dai, che vabbè, i lavori naturalmente vanno avanti, c'è
avanti.
Stata, si è intervenuti sui fari, mi pare, c'è stato.
Ma fa parte tutto della progettualità. L'obiettivo è quello di giocare in casa il 20 di dicembre. Al momento la fiducia c'è. Maurizio scuote la testa perché lui sempre
è sempre
ufo triste, non so chi galleggeva il comandante Mario.
Come no? Che poi c'è il cane che si chiama Flock.
Flock, apparteneva a Mr. Bleff.
Quindi sono preparato.
Apparteneva a Mr. Bleff.
Bravissimo.
No? Dobbiamo chiudere perché tra poco inizia la gara della nazionale, no? Con l'Ucraina.
Per
quindi
carità.
Dovremmo essere davanti ai teleschermi per seguire questa partita, per cui diciamo soltanto, lo abbiamo già detto, Fasano prossimo avversario. C'è una curiosità: Dae ritroverà l'allenatore che ha avuto l'anno scorso in quella squadra dal nome strano,
sì, Charlins
Muzan, perché Tiozzo allenò sino a novembre, quindi per un brevissimo periodo, proprio questa squadra, mi pare sia del Trentino,
sì, Friulana.
Ah, Friulana.
So pure che non hanno avuto un buon rapporto fra di
loro. So pure che c'è il presidente che può permettersi quello e altro.
Del Fasano?
No, il presidente,
no,
del
Charlins Muzan. Quindi
sarà
evidentemente Tiozzo, anche se poi anche Adai andò via, no? L'esonero di Tiozzo non servì a trattenere Adai, perché anche Adai poi abbandonò quella squadra e venne qui a Nardò.
Sì,
questa
sì,
è una piccola curiosità. Sappiamo il Fasano è sempre squadra che ha una politica molto accorta, no? Loro prendono giocatori molto spesso all'eccellenza o comunque...
Però avrebbe voluto far ritornare Corvino, questo lo so.
Eh sì, perché diciamo Corvino è sempre stata la star.
Però a Casalano gli hanno fatto un'offerta che non poteva rifiutare.
Irrinunciabile. No, però non credo che sarebbe andato con quattro soldi a Fasano.
Certamente non quelli che sta prendendo a Casalano.
Vabbè, questo no,
è sempre una squadra,
so,
dove ci sono tanti argentini. Ganci ormai è da una vita che gioca, no, in Serie D, poi Bianchini. Dorato, che hanno preso da Castrovillari, che quel centravanti con le caratteristiche che piacciono a te.
No, ma non Dorato, però.
No, sì, diciamo come caratteristiche.
Calabria, un ottimo giocatore, Brignola.
Sì, poi c'è questo Ido Iaga, no? Un trequartista, perché
trequartista lo conosco, ne conosco io di Nardò, che è imbattibile. Non posso fare il nome per delicatezza.
Infatti non possiamo farlo.
Vabbè, insomma,
ma si sposa bene con l'esigenza tua di prima, diciamo. Però, c'è anche il nostro Mengoli,
sì, è arrivato da poco Mengoli, gli altri ex li abbiamo nominati
poi
recentemente.
Non sottovalutare Battista, che è diventato un gran bel giocatore.
Manfredi,
no, è una buona squadra, pressano alto, occupano bene tutte le zone del campo.
In casa hanno qualche difficoltà
Hanno qualche difficoltà a fare gol anche loro.
Una vittoria, 5 pareggi, nessuna sconfitta in casa il Fasano. Diciamo, gli unici due giocatori di nome che hanno preso sono Panbianchi, che stava a Casarano, e Triarico,
sì,
che però sta giocando poco, almeno in queste ultime settimane. Può darsi che abbia qualche problema fisico anche lui. È inutile dire, insomma, che i precedenti sono tantissimi tra Nardò e Fasano. Forse la squadra che Nardò ha affrontato più volte sono 26 precedenti. A Fasano i risultati molto spesso sono stati negativi, no? Perché ci sono
anche volte abbiamo pure vinto.
15 sconfitte, 5 vittorie, 6 pareggi. Questo è il dato statistico relativo ai precedenti. Dobbiamo per forza fermarci. L'appuntamento naturalmente è rinviato a lunedì prossimo. Ringraziamo ancora Antonio Cardone, che ci ha fatto visita e ha preso parte al nostro dibattito in studio. Maurizio Romanelli.
Buonasera a tutti.
Grazie, buonasera.
Buona serata.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva. I protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce.